centro della nostra fede e possiamo anche attraverso questo cammino di ricerca storica che cercheremo di fare poterlo conoscere di più, per più amarlo e più seguirlo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie a tutti il nostro Padre. Allora, benvenuti, e c'è ancora qualche foglio che mi è arrivato. E allora, stasera iniziamo questo cammino sulla... cercheremo di fare appunto questa ricerca storica sulla figura di Gesù. E qualcosa che un po' portavo un po' nel cuore da un po' di anni, un po' perché soprattutto andando in Terra Santa e andando in Terra Santa nel taglio che altri gesuiti mi hanno comunicato, sono andato con loro e il loro taglio era quello di una lettura della parola nella terra con l'attenzione alla parola, alla Bibbia, ai luoghi e quindi anche a quello che i luoghi, in particolare anche attraverso l'archeologia biblica, ci possono dire della figura di Gesù. Della figura di Gesù inserita nel popolo di Israele, perché poi ricordiamo sempre che noi crediamo quello che ci viene annunciato nella fede cristiana principalmente, no, dai Vangeli, sono inseriti in tutto questo testo che appunto per noi è la Bibbia. E allora il leggere, studiare queste cose, andare lì, accompagnare altra gente, naturalmente mi è dato anche un po' il desiderio di poter condividere anche qui con voi qualcosa di quello che appunto può aiutarci a una maggiore conoscenza del Gesù storico. Ora, in particolare stasera cercherò di fare un'introduzione presentandovi un po' come nasce la ricerca storica su Gesù e naturalmente comunicare, io non sono uno storico, per cui allo stesso tempo quindi tenterò di comunicarvi delle cose di questa ricerca storica che è stata fatta e viene ancora fatta da persone diverse e anche di diversa posizione di fede, per cui proprio perché la ricerca storica su Gesù non è una, non tende a una, come dire, a suscitare la fede, né tantomeno a distruggerla, cioè nel senso che poi la fede si gioca su un altro ambito, e qui ciascuno di noi buonasera, sarebbe interrogato appunto a domandarsi rispetto alla propria, no, ai motivi di questa fiducia e ricerca nel Signore Gesù che appunto prende un altro livello. Però allo stesso tempo, ecco, noi, almeno io lo faccio insieme a tanti di voi, a partire da una fede nel Signore Gesù che vuole conoscere sempre più, tra virgolette, usando un termine biblico, l'amato. Abbiamo finito da poco di leggere il Cantico dei Cantici e quindi ecco, conoscere per quello che è possibile attraverso gli strumenti della moderna ricerca storica qualcosa della persona del Signore Gesù, di quest'uomo Gesù di Nazaret. Allora, la domanda è immediatamente questa, ma si può essere obiettivi rispetto a questa ricerca? Perché naturalmente lo storico moderno cerca, poi si può discutere. L'autore che seguo, non ho portato qui oggi libri vari che nell'incontro del lunedì, essendo sotto casa, sotto la mia comunità, riesco a fare più facilmente, e questo Meyer, lui dice che appunto l'obiettività sulla ricerca storica di Gesù non può essere che una meta asintotica, non è una cattiva parola, ma vuol dire, cioè, una meta verso la quale dobbiamo tendere continuamente, anche quando mai giungeremo a raggiungerla completamente. Quindi qualcosa che cerchiamo, tendiamo, sapendo che pienamente non l'avremo mai. Non l'avremo mai anche per un motivo molto concreto, cioè che noi non avremo mai un approccio pieno al Gesù reale. Che cosa si intende Gesù reale? La realtà di una persona è la realtà, diciamo, completa di una persona, cioè quello che ha fatto, ha detto, ha sentito profondamente, no? Questo si potrebbe dire di ciascuno di noi, no? La realtà completa di noi, da quando siamo nati, in tutta la nostra storia, in tutti gli avvenimenti, eccetera, già noi stessi, per le nostre capacità di memoria, a volte no, non è totalmente accessibile. Ancora di più agli altri. E, per esempio, oggi, per alcuni personaggi anche moderni, certamente, soprattutto per quelli più importanti, certamente le varie inchieste giornalistiche, i vari mezzi dei media, eccetera, ci possono dare tante informazioni che possono dire molto di quella della realtà di quella persona, senza allo stesso tempo, no, fino in fondo poterla completare. Però per alcuni, molti, no, i verbali, le cose, cioè i video, eccetera, eccetera. Per i personaggi del passato questo naturalmente è ancora più difficile. Per cui noi della realtà reale, chiamiamolo così, del Gesù reale, noi dobbiamo metterci l'anima in pace, non potremo sapere, no, tutto, no. E che cosa possiamo sapere? Quello che può essere colto attraverso, cioè il Gesù storico, quello che può essere colto attraverso l'utilizzo, no, dei moderni mezzi di ricerca della storiografia di oggi. Allora, su quello, no, noi cercheremo un po' di lavorare, stasera in particolare a partire dalle fonti, che vedremo che non sono tante, eccetera. Ora, questo lavoro che tentiamo di fare, se noi fossimo vissuti nel 1300, nel 1400, nel 1500, non ce lo saremmo neanche posti come domanda. Cioè, nel senso che le chiese, la chiesa e poi le chiese, non hanno mai avuto una domanda circa la storicità della persona di Gesù, per tutti questi, possiamo dire per quasi 1500 anni. E la domanda comincerà a nascere naturalmente verso il 1600, quando con la nascita, con l'epoca moderna, la nascita delle scienze, la storiografia, si comincerà ad applicare anche ai testi di fede quelle che erano le domande critiche, no, che si ponevano ai testi di letteratura o di altre arti e altre scienze. Ci comincerà a esserci una cosiddetta critica delle fonti. Allora, su questa prima pagina vi ho riportato uno schema che io adesso ve lo spiego in maniera più semplice, però è importante che voi l'abbiate, che vedete si legge in maniera verticale, a partire da destra. A destra ci sono appunto, cioè lo schema, la griglia, i rappresentanti, le asserzioni principali, il metodo, il contesto storico della teologia e della filosofia. E poi, a partire appunto da destra, si viene via via con le cosiddette fasi della ricerca storica su Gesù. Allora, il primo periodo La ricerca storica su Gesù si può dire comincia. Purtroppo c'ho solo un foglio ancora nella prima parte, il secondo non ce l'ho, quindi il foglio l'ho. L'inizio appunto della ricerca storica di Gesù, su Gesù, ha un nome, che è un certo Reimarus, che trovate anche qui, Samuel Reimarus. Siamo nel 1700 e scrive un libro che si intitola Sull'intenzione di Gesù e dei suoi discepoli, scritto nel 1779. Faceva parte un po' della corrente del deismo inglese. E pensate che di questo libro noi non conosciamo che alcuni capitoletti, perché un suo discepolo, Lessing, li pubblicò. Ma in realtà questo libro era stato scritto per i suoi seguaci, c'era quasi una conoscenza, una trasmissione della conoscenza un po' misterica, no? Cioè legata soltanto a quelli del proprio gruppo e non aperta a tutti. Allora, in pratica, lui è il primo che comincia, potremmo dire, con uno slogan: sì a Gesù, no a Cristo. Cioè il primo che comincia un po' a distinguere tra un Gesù storico, che non mette in dubbio che ci sia stato, e una costruzione su quest'uomo, una costruzione teologica, appunto, con Cristo. Attenzione, per i cristiani normalmente Gesù Cristo noi lo diciamo come se fosse nome e cognome, no? Cioè Mario Rossi, Gesù Cristo. No, cioè lui era Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe, per i cristiani detto il Cristo. Tanto è vero, piccola parentesi, noi tranquillamente ci diciamo appunto cristiani, cioè appartenenti al Cristo. In ebraico, nella lingua ebraica, non siamo chiamati cristiani. In ebraico siamo chiamati nazareni. E questo è anche interessante, proprio perché la maggioranza degli ebrei non riconosce Gesù come il Messia, come il Cristo, per cui anche gli appartenenti alla sua setta, al suo gruppo, molto grande, non sono chiamati cristiani, ma sono chiamati nazareni. Allora, quindi, un tentativo di leggere i Vangeli e, se volete, di fare un'opera di scavo dei Vangeli per ritrovare la figura di un uomo, certamente un uomo, un profeta che ha annunciato il regno di Dio che viene, che sta venendo con la sua presenza, e che però ha fallito. È stato ammazzato e sono stati i cristiani, i suoi discepoli, che non accettando questo fallimento hanno cominciato a, vedete qui c'è scritto distinzione tra Gesù storico e il Cristo della storia, la teoria dell'inganno che spiega la discrepanza. Lui arriva a dire che appunto c'è stato un grande inganno, cioè i discepoli hanno rubato il corpo di Gesù, lo hanno nascosto. E una volta, dopo 50 giorni, quando il corpo ormai era irriconoscibile, quindi non c'era più problema a tenerlo nascosto, hanno detto che era risorto e da lì parte. E un altro autore, questo Strauss, che ha, invece lui ha un'altra interpretazione. E per lui invece c'è un carattere mitico che a un certo punto i cristiani hanno, come dire, elaborato nella redazione dei Vangeli. Cioè, nel senso che rispetto ai Vangeli, che come sappiamo hanno intanto anche delle contraddizioni, o almeno delle incongruenze, cioè nel senso che sappiamo che certi episodi vengono narrati con dei particolari che altri passi in altri Vangeli narrano con altri particolari, eccetera eccetera, oppure per esempio i brani miracolosi, i brani che, attenzione, siamo nel 1700, quindi l'epoca dei lumi, la ragione, quei brani che non erano spiegabili secondo la ragione. Allora lui dice che a un certo punto lì, come dire, i cristiani hanno mitizzato la figura di Gesù, nel senso appunto di questo renderlo leggendario, no? Lasciare libero sfogo all'immaginazione, potremmo dire noi, no? Per cui mitizza Allora bisognerebbe ritornare al contesto giudaico, Gesù sì, persona concreta che è vissuta, un giusto che poi è stato ammazzato, Cristo no. Cristo è, come dire, la sovrastruttura, no, ideale, mitica, che il gruppo dei suoi discepoli ha elaborato. Legato a questo periodo c'è il secondo, molto vicino, tanto che alcuni lo uniscono. Stiamo parlando dei periodi, sto cominciando a presentare i periodi della ricerca storica su Gesù. C'è questa seconda colonna, questa terza nella nostra, la ricerca liberale sulla vita di Gesù. Alcuni autori, come vedete molti di questi, cioè tutti questi sono un po' dell'area germanica, inglese, ambito protestante, no, ambito illuminista, e quindi questo Holtzman, eccetera. Quindi che tentano una ricostruzione storico-critica della vita di Gesù sulla base delle fonti più antiche. Allora, è interessante questa teoria, questa ricerca che viene fatta, perché ci ha lasciato anche se poi per certi versi è stata superata, e poi vedremo dopo, però ci ha lasciato delle cose che rimangono delle acquisizioni, perché ha cominciato a studiare in maniera più critica i quattro Vangeli. Cioè, nel senso che, per esempio, anticamente, eccetera, i Vangeli, anche così come ci sono stati dati anche nella nostra Bibbia, voi aprite il Vangelo, il primo Vangelo qual è? Matteo. Allora, si considerava Matteo come il primo Vangelo, no? E poi Marco il secondo, Luca e poi Giovanni. Ora, la teoria, gli studi che questi hanno cominciato a fare e che per molti versi ancora reggono, cioè ci dicono che invece probabilmente l'antico Vangelo non è Matteo ma è Marco, da cui Matteo e Luca avrebbero tratto. Però Matteo e Luca, perché si vede questo? Perché si vede che mettendo in sinossi, i Vangeli sinottici, mettendo in parallelo, no? Ci sono dei brani, delle strutture che tornano, dei brani anche messi in certe posizioni. Però Matteo e Luca hanno anche delle parti che Marco non ha. Allora da dove l'hanno preso? E allora come dire, l'indicazione è stata quella di una certa fonte Q. Attenzione, perché l'hanno chiamata Q? Perché sta per il tedesco Quelle, io non parlo tedesco, ma no. E quindi la fonte Q. Una fonte ipotetica che noi non sappiamo, però sappiamo che da qualche parte questi brani che Marco non ha, però ha Matteo e Luca, da qualche parte li avranno presi, no? Da questa fonte Q. E dall'altra parte poi anche Giovanni, che come sappiamo è altro Vangelo. Giovanni è completamente diverso dai Vangeli sinottici, e quindi, come dire, questo studio che è stato fatto ci ha aiutati anche a, come dire, a porci, sono rimaste queste cose interessanti sulla teoria appunto delle due fonti. No. Cioè, nel senso ipotetica, ma non nel senso leggendaria. Deve essere esistita, no? Cioè, da qualche parte gli evangelisti hanno preso questo materiale che poi hanno inserito nelle loro redazioni. Non so se mi sto spiegando, no? Allora, una terza stagione è importante perché è proprio un crollo della ricerca storica su Gesù. Infatti, fallimento della ricerca sulla vita di Gesù. Siamo agli inizi del Novecento e uno dei primi questi nomi è un autore molto conosciuto, che è Albert Schweitzer. Ricordate, è quello che è morto in un missionario, no, in un lebbrosario in Africa. Non so in quale paese dell'Africa, musicista, no? Un famoso organista, eccetera. Qui ho una nota che sembra è morto nel 75, non sono, ve lo rimando. Allora, interessante perché rispetto a quel tentativo che si era fatto di cercare di scavare e di estrapolare dai Vangeli il Gesù della storia, lasciando perdere il Cristo della fede, lui ha detto: tutti questi tentativi in realtà cosa fanno? Trovano quello che l'autore vuole trovare, che il ricercatore vuole trovare, scusate, non l'autore, che il ricercatore vuole trovare. Cioè, nel senso che se il ricercatore aveva in mente, no, rispetto anche al suo contesto storico, che l'ideale qual era? Di un Gesù ribelle rispetto alle istituzioni del tempo, eccetera, cosa farà? Andrà a prendere quei brani che gli confermano quell'idea e scarterà, no, gli altri. E se uno invece voleva vedere il profeta apocalittico che veniva a dire, no, l'intervento ultimo, allo stesso tempo farà quello. Per cui gli dice: tutto questo lavoro è inutile, perché uno troverà quello che proietta nella sua ricerca. E allora che cosa rimane? Rimane il Gesù che dà questo comando: convertiti e seguimi. Cioè, dove l'invito alla fine è quello di dire: la tua decisione per Gesù, la tua decisione concreta per Gesù. E fra l'altro in questo tempo, anche in Germania, sarà poi il tempo dove nascerà l'esistenzialismo, quindi con, no, la decisione, l'assunzione. Per cui lui lo fa, lui prende, lascia tutto e va in avanti. Un altro autore che appunto è conosciuto, anche questo, è Bultmann, con la sua demitizzazione. E cioè tutto il lavoro di demitizzazione, cioè nel senso che per Bultmann arriviamo a dire che è proprio secondo lui impossibile la ricerca del Gesù storico. Secondo lui quello che noi abbiamo è il prodotto della comunità dei suoi discepoli, comunità di credenti in lui, per cui abbiamo dei documenti di fede che non hanno niente a che fare con il Gesù storico. Di fatto, per esempio, anche alcuni autori fanno vedere di questa corrente, come per esempio i Vangeli, e questo noi lo si sapeva anche, non sono tanto una biografia in senso storico moderno, no, del nostro di Gesù, della vita di Gesù. Persino il Vangelo di Matteo è organizzato attorno a un'idea teologica che è il cosiddetto segreto messianico. E sapete che nel Vangelo di Matteo, di Marco, c'è tutto uno sviluppo fino al capitolo 8, dove Gesù non cerca di non far rivelare la sua identità, nel senso che per esempio anche nei brani degli esorcismi i demoni, no, dicono: io so chi tu sei, il Cristo, no? E Gesù lo sgridò perché tacesse. E Gesù guarisce qualcuno e gli dice di non divulgare nessuno, e invece loro vanno, eccetera. E allo stesso nel capitolo 8, no, c'è quel momento in cui Gesù domanda ai suoi discepoli: la gente chi dice che io sia? Pietro dice: tu sei il Cristo. Gesù li sgridò. Allora, l'idea qual è? L'idea è che Gesù chiede che non sia detto, perché? Perché dire che lui è il Messia bisogna dirlo a partire non tanto dall'idea che noi abbiamo del Messia, di come deve essere un Messia, ma da come lui presenta il Messia. Lo ripeto, scusate. Allora, nel senso che, perché Gesù dice di non dire, no? Perché sarà tutta la sua vita che dirà chi è il Messia, chi Dio manda. Cioè, nel senso che noi abbiamo un'idea di Messia, no? Il Messia come lo vorremmo, cioè come uno che viene, che fa i miracoli, che, no, che come secondo noi deve mettere le cose a posto. Ora, come viene il Messia di Dio, noi lo dobbiamo capire non dalle nostre attese, ma da come Dio lo manda e da come Gesù lo presenta. ecco, questo diciamo, su questo ne potremo parlare ancora, non è il punto, ma questo è per dire che si vedono che ci sono delle idee teologiche che guidano anche il racconto dei Vangeli. Nessun problema, tra l'altro, il fatto di pensare che l'idea anche che dobbiamo sempre tenere presente, che l'idea che noi abbiamo di storia e il metodo che stiamo anche seguendo, cioè ha a che fare con gli ultimi secoli, no? Gli antichi non avevano questa idea di storia, no? Allora, per cui questa, come dire, Bultmann, ecco, Gesù della storia è inaccessibile. Quello di cui noi abbiamo bisogno, lui dice, ma d'altra parte che importa? Perché quello di cui noi abbiamo bisogno è il Cristo della fede, è la decisione, no, di giocarci per lui. E i suoi discepoli già subito metteranno un po' in crisi questa idea, mentre lui ed altri appunto in qualche modo proclamavano la fine della ricerca storica su Gesù, cioè il fatto di dire non potremo, no. La nuova ricerca, di cui avete qui alcuni autori, Fuchs, Kesman, eccetera, e loro dicono a un certo punto questo, sì, c'è il Gesù della storia e il Cristo della fede. Noi possiamo attingere appunto questi documenti che ci parlano del Cristo della fede, che però allo stesso tempo non può essere diventato il Cristo della fede se non c'era un Gesù della storia. Un Gesù della storia. Cioè il Cristo della fede non è una invenzione totale. Pensate che è interessante che anche in alcuni ambienti ebraici ancora oggi anche lì non si mette in discussione la storicità di Gesù. Per loro il problema non è stato Gesù, per loro il problema è stato Paolo. Per alcuni ambienti ebraici il fondatore del cristianesimo non è Gesù, ma è Paolo, che a un certo punto se n'è andato di testa, una volta uno mi diceva, e ha cominciato a teologizzare, no, sulla figura di questo rabbi, bravo, eccetera. Ma allora questo per dire, cioè quello che di cui ci parlano i Vangeli, di questo Gesù Cristo, no? Non ci può essere un Cristo se non c'è stato un Gesù. Allora, qui dice, la convinzione dell'identità fra Gesù terreno e Cristo innalzato richiede che si interroghi su Gesù storico. E, ecco. Non entro, vado un po' veloce, e poi eventualmente se c'è qualcosa possiamo provare a ricercare. Come? Allora, il cristianesimo è l'annuncio di fede che Dio fa nella persona di Gesù. Cioè, allora l'annuncio di fede che Dio fa nella persona di Gesù è il Cristo, è Cristo, che viene da Dio. Ora, e che i discepoli hanno colto, hanno elaborato e hanno annunciato. Però questa fase, per esempio, dice, un momento, ma se loro l'hanno colto e l'hanno annunciato, l'avranno colto in qualcosa che Gesù avrà detto o avrà fatto. Cioè, a partire da Gesù e da delle sue cose che lui diceva e faceva, loro hanno esplicitato, no, la cristologia. Infatti qui si dice una cristologia implicita, che Gesù ha detto delle cose anche con dei gesti in maniera implicita che la comunità cristiana ha esplicitato. Questa è la posizione del terzo periodo, che fa anche un passo avanti nuovo, cioè che è quello di cominciare a interrogare anche il contesto giudaico di Gesù. Cioè nel senso che nel Novecento comincia a esserci una cosa nuova che fino ad allora non c'era stata, cioè è che molti ebrei, cioè studiosi ebrei, cominciano a interessarsi di Gesù. Allora, sappiamo che quello che è avvenuto nei secoli e a partire dalla nascita del cristianesimo ha allontanato e se non messo in conflitto, no? Il giudaismo e il cristianesimo. Attenzione, il cristianesimo nasce nel giudaismo, cioè nel senso che Gesù era un ebreo, che i primi coinvolti con lui sono stati tutti ebrei, e che questo era un movimento che all'inizio non si stacca dal giudaismo. Nel senso che poi anche questo, quando diciamo giudaismo, allora, come anche oggi, diciamo qualcosa di molto complesso. Noi normalmente siamo un po' così, noi siamo sempre tendenti a generalizzare, no? C'è un atteggiamento il nostro di voler comprendere tutta la realtà. Per cui fin tanto è lontana, noi diciamo è bianca e nera. Poi quando ci avviciniamo cominciamo a vedere tante sfumature, no? Così che standoci poi vicino non ci capiamo più niente, no? Perché è così complesso. Allora, anche quel tempo, il tempo di Gesù, il giudaismo era qualcosa di molto complesso, di gruppi diversi, e il gruppo di Gesù, che fra l'altro come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, non si chiamavano cristiani all'inizio, ma si chiamavano quelli della via, era un gruppo che viveva nell'ambito del giudaismo e anzi gli atti ci dicono che all'inizio Pietro e Giovanni, e possiamo immaginare anche gli altri, andavano a pregare al Tempio, come avevano visto fare anche al loro maestro. Fra l'altro è interessante, non ci dice, i Vangeli anche non ci dicono mai che Gesù ha fatto dei sacrifici, e neanche i primi cristiani li hanno fatti, però Gesù frequentava il Tempio. Quindi anche loro continuano ad andare al Tempio, quindi all'inizio si muovono all'interno del giudaismo. Ci saranno poi diversi motivi che pian piano cominceranno ad allontanare. Allora, alcune saranno anche delle scelte politiche, politiche nel senso rispetto a quello che era il problema fondamentale a quel tempo, su cui poi torneremo tante volte, che è il discorso della dominazione romana. E il problema fondamentale è che aveva delle risposte all'interno del popolo diverse, fra quelli che erano più, come potremmo dire, una realpolitik, no? Cioè nel senso che i romani sono troppo forti, non ce la faremo mai a mandarli via, cerchiamo di vivere con loro, e anche se non si vive proprio tanto bene, ma cerchiamo di vivere con loro. E quindi erano dei gruppi che fra l'altro vengono citati anche nei Vangeli come gli Erodiani, avete sentito parlare, come i Sadducei, che erano i proprietari, latifondisti, proprietari terrieri, e gruppi più legati ai Romani. Dall'altra parte c'erano anche altri movimenti, Giuseppe Flavio parla dei Sicari, noi sappiamo anche degli Zeloti, che forse sono gli stessi, non si sa bene, e che invece propugnavano la rivolta armata. Ora, questa cosa, come sappiamo, a un certo punto porterà alla rivolta armata. E poi interessante che non si sa, ci sono diverse ipotesi, se questo è stato qualcosa che è cresciuto e cresciuto e cresciuto, per cui è arrivato poi a scoppiare, oppure se è stato, come in molte occasioni, delle cose che invece non davano segni, ma poi, no, degli eventi hanno mosso, per esempio Giuseppe Flavio dice che uno degli eventi che ricorda che spesso creavano situazioni di rivolta è il fatto che durante un pellegrinaggio, una festa al Tempio di Gerusalemme, dove c'era migliaia di persone, di ebrei, i soldati romani che erano in alto sul cortile del Tempio a far la guardia e a dire comandiamo noi, sembra che sia stato, Giuseppe Flavio dice così, un soldato romano che con decenza parlando si è girato, ha alzato il suo vestito e ha mostrato il sedere ai pellegrini. Che immaginate, no, che cosa è accaduto? E Giuseppe Flavio dice che questa rivolta portò a centinaia di morti. Quindi, cioè, poi vuol dire, noi ci sentiamo discendenti dei Romani, non lo so quanto lo siamo, ma no, e quindi noi con i Romani, sì, siamo tutti Romani, ma la dominazione romana non è che è stata una cosetta. E di fatto nel 66 d.C. scoppierà la prima grande rivolta giudaica, a cui non tutti gli ebrei parteciperanno. Nel senso che, per esempio, nella Galilea alcune città importanti come Sepphoris, chi chi va in Terra Santa, chi va in Terra Santa con me passa da Sepolis, perché altri non passano, io ci passo. E Sepolis è un bellissimo luogo archeologico con dei mosaici bellissimi, e a 5 km da Gerusalemme, scusate, ho detto una stupidaggine, a 5 km da Nazareth, e lì appunto questa città che al tempo di Gesù contava più di 10.000 persone, e sarà poi, non si ribellerà, era una città mista, c'erano dei giudei e c'erano dei pagani, questa città non si ribellerà e anzi quando arriveranno i romani con le legioni guidate da Vespasiano le accoglieranno e Vespasiano farà base lì a Sepolis. Allora, questo per dire che i cristiani non parteciperanno alla rivolta e andranno via da Gerusalemme. Può essere stato anche questo, no? Di fatto la cosa precipiterà quando nella corrente principale del giudaismo si comincerà a inserire delle preghiere contro i giudeo-cristiani. In particolare nella preghiera sinagogale delle 18 benedizioni. È una preghiera sinagogale dove si appunto prega benedicendo Dio per qualcosa eccetera, si inserisce una benedizione maledizione, no? Cioè della serie ti possano benedire, no? Cioè, e allora questa benedizione contro i settari, Birkat Aminim in ebraico, benedizione contro i settari. E allora qual era l'indicazione? Che se si pregava in fila, un po' come fanno i musulmani oggi, uno accanto all'altro, se quello che pregava alla tua destra o pregava alla tua sinistra non diceva quella benedizione, significava che era un cristiano e doveva essere espulso dalla sinagoga. E tra l'altro vi faccio notare come questa cosa che avviene poi negli anni 90, dopo la distruzione di Gerusalemme, sarà retrodatata nel Vangelo di Giovanni. Perché nel Vangelo di Giovanni, nell'episodio del cieco nato, ricordate il capitolo 9, non mi ricordo esattamente, di Giovanni, e quando poi il Signore guarisce questo cieco, arrivano, cominciano a procedere, ma chi è, eccetera, non è vero che sei nato cieco? Allora vanno a chiedere ai genitori. I genitori dicono all'età risponda lui, no? E l'evangelista nota, no, dissero questo perché avevano paura di essere cacciati via. Cioè, quindi al tempo di Gesù questo non c'era, ma era una, come dire, un retroproiettare quello che la comunità cristiana giudaica stava vivendo. Allora, sempre più questa rottura, l'antigiudaismo non nasce col cristianesimo, ma certamente poi si inserisce anche nel cristianesimo, e quando naturalmente poi sempre più il cristianesimo diventerà religione di Stato con Costantino, eccetera, lo scontro sarà ancora più forte, no? In più la comunità cristiana diventerà sempre meno ebraica, perché la comunità cristiana che nasce ebraica si apre ai pagani, no? Paolo, come sappiamo la chiesa degli etnocristiani cosiddetti, delle genti, no? Diventerà sempre più grande, fra l'altro anche come dire, cominciando ad avere problemi verso i giudeo-cristiani, che saranno sempre più messi da parte fino a quasi scomparire, qualcuno dice scomparire. Allora, di questo poi ogni tanto ne riparleremo, su questa cosa dei giudei e della chiesa giudeo-cristiana. Però, ecco, tutto questo, mi avete perso? Mi sono perso? Ci siamo? Ero partito da che cosa? Dal dire che in questa fase un elemento nuovo qual è? Che nel 1900 alcuni autori ebrei, ritornano a interessarsi di Gesù. Cosa che per quasi 2000 anni non era avvenuto. Perché noi vedremo appunto anche che anche nella letteratura rabbinica dei primi secoli qualche veloce riferimento che poi vedremo a Gesù è sempre fatto in chiave polemica, in chiave, e si capisce dal contesto, perché il contesto era quello polemico. Un gesuita che ha vissuto tantissimi anni a Gerusalemme, padre Rossi De Gasperis, faceva notare come ancora oggi, per dire, in Israele non c'è una via dedicata all'ebreo più famoso del mondo, se ci pensate, no? E poi sempre lui raccontava che una volta, andando al museo di Israele a visitare il museo, un guardiano, dato che lui andava con la croce, allora lo ferma e gli dice: scusi, lei è cristiano, no? E dice: sì, sono cristiano. Dice: posso farle una domanda? E lui dice: sì, ma è vero che Gesù era ebreo? E allora lui dice: sì. E lui dice: e quando si è fatto cristiano? No? Quindi, per dire, Gesù che era ebreo, poi è passato dall'altra parte. Allora, questi autori, ne citiamo solo alcuni. Uno è Klausner, il primo, che scrive un'opera in tedesco nel 1907, Gesù di Nazareth. No, questo ve lo sto dando io come, ma cioè solo per, non è che dovete ricordare il tutto, sempre per dire, questo si chiama Klausner, ed è interessante perché poi lo legge naturalmente come un profeta, come un uomo, no? E in particolare quello che coglie in lui, un uomo che proponeva e viveva una morale altissima, che aveva il suo punto di culmine nell'amore verso i nemici, che lui chiedeva ai suoi discepoli. E che effettivamente lui diceva, rispetto a quello che i cristiani chiamano Antico Testamento ed è la Bibbia ebraica per gli ebrei, effettivamente non c'è quello dell'amore, no, verso il nemico. Però lui diceva appunto che è qualcosa che proponeva ma che era utopico. Un altro è uno di origine italiana, Montefiore, 1909, che lo prende piuttosto, il titolo è Gesù profeta, e qui naturalmente già il titolo dà l'indicazione, no? Gesù che riprende come gli antichi profeti e che vive il profeta come qualcuno che come dire, combatteva anche contro il peccato, contro l'istituzione, no, ingiusta, eccetera, così anche Gesù nel suo tempo. E poi ancora un altro Hitler, che lo piglia addirittura come un ribelle, un rivoluzionario, che all'inizio avrebbe proposto, io poi vi do anche qualche testo, qualche bibliografia, non vi preoccupate di non perdere tutto, cioè poi chi avrà coraggio di leggere dei tomi grossi, alcuni però si possono leggere anche più, volentieri vi do dei titoli. E questo lo prende più come un ribelle che all'inizio avrebbe proposto una linea non violenta, ma che poi a un certo punto avrebbe propugnato la linea violenta, e qui lui prende come testimonianza il brano della cacciata di Gesù dei venditori del Tempio, per cui che arriverà poi a opporsi persino ai romani, che naturalmente lo faranno fuori, per dire, in breve. E la Chiesa avrebbe addolcito la sua figura e quindi propugnato nei Vangeli. Uno che invece è morto da poco, cioè trentina d'anni, è un certo Flusser, che scrive un Gesù, il titolo è Gesù, si può trovare David Flusser. E io non l'ho letto, ma alcuni commenti mi dicevano che è un bel testo, e che fra l'altro lui dice che a caratterizzare la sua predicazione non sarebbe stata tanto la critica alla legge, ma la centralità dell'amore, che questo è bello. E poi lui arriva a dire, ma anche la resurrezione di Gesù, come ne parlano i Vangeli, lui dice, che problema ci sarebbe? No? Nel senso che già nell'Antico Testamento, No? Noi troviamo al capitolo 5 della Genesi uno la cui morte è strana, cioè che è questo Enoch. In un testo, lo leggo perché è bello. Allora, nel capitolo 5 della Genesi è un testo che poi a un certo punto ha una genealogia. Genealogia sono postiche da leggere, perché questi nomi strani, eccetera. E di cui in questa genealogia ci viene detto uno da chi è stato generato, e quanti anni aveva, chi l'aveva generato, quanti anni visse e poi che morì. Quindi è qualcosa, no, che dice in fondo le cose fondamentali, no? E spara degli anni che sono simbolici, anche se per qualcuno no. Dice, per esempio, Malael aveva 65 anni quando generò Yered. Malael, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie, eccetera, eccetera. L'intera vita di Malael fu di 895 anni, poi morì, e così di tutti. Poi si arriva a Enoch e dice, Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. È l'unico in tutta questa genealogia in cui si dice che egli camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Allora, innanzitutto, viene detto, no, almeno due volte, camminò con Dio, 365 anni. 365 sono un anno. No, 365 dice un anno. E fra l'altro, in tutta questa genealogia, dove sono 895, 745, eccetera, eccetera, è quello che vive di meno. Però allo stesso tempo è l'unico di cui si dice due volte camminò con Dio, che non si dice che morì. Attenzione, morì. Però la sua morte è presa da Dio. No? Perché Dio l'aveva preso. Quindi è una morte. Enoch è stato preso da Dio. L'altro che è stato preso da Dio, chi è? È Elia. Elia, ricordate, no? Nel secondo libro dei re, anche lì non si dice che muore, ma non si dice che muore. Lì si dice che un carro di fuoco, che alcuni americani dicono sempre che è una prima prova degli UFO, e non so com'è, comunque ognuno ci vede quello che vuole, anche lì è una morte strana, cioè è uno che è stato preso da Dio, è stato Elia il profeta del fuoco. Il fuoco ha connotato la sua vita, no? Il fuoco è l'amore di Dio, la fiamma dell'amore di Dio. Allora gli dice, se Enoch, no, non si sa, se Elia è stato preso, che problemi ci sarebbe che Gesù, no? La tomba sia stata trovata vuota? Ora è chiaro che per noi cristiani non è così, cioè nel senso che Gesù non è l'ennesimo caso di una serie. Per noi in Gesù si dice tutto, no? E dà luce anche a quello che è venuto prima. Però è interessante, no? Che un ebreo, no? Legge, rimanendo, cioè, come dire, legge questo, fa questo tentativo. Ora, l'ultima colonna dice un po' le ultime due ci siamo dentro, cioè diciamo connotano un po' il momento che stiamo vivendo. L'ultima, la cosa particolare che ha qual è? Quella di cominciare a interessarsi non solo a partire anche dal contesto giudaico, dalle fonti giudaiche, ma anche da tutta quella serie di scritti che possiamo dire cristiani, ma che non sono entrati nel canone, no? Quindi i Vangeli apocrifi, no, tutta quella letteratura che noi diciamo cristiana, anche se non canonica. Bene, allora abbiamo ancora un po' di tempo, 5 minuti, vediamo il primo. il primo, che appunto cominciamo a vedere. Spero che sia almeno servita per dire un po' come ci siamo mossi un po' nel tempo. Allora, la prima cosa che facciamo è diciamo le fonti, da dove si parte. No. Allora, naturalmente le fonti, i primi grossi documenti sono le fonti canoniche, cioè i quattro Vangeli, ma di cui poi eventualmente diremo qualcosa, ma... Allora, fuori dal cristianesimo, come fonti pagane, cosa abbiamo? Bene, il primo che abbiamo è appunto Giuseppe Flavio. Chi era Giuseppe Flavio? Giuseppe Flavio si chiamava Giuseppe ben Mattia, era un ebreo, ed era un ebreo, è un ebreo. Allora, ci arrivo, senso, era un ebreo, lui era un ebreo, è un ebreo aristocratico di Gerusalemme, e quindi fra l'altro anche di stirpe sacerdotale, di tribù sacerdotale. Giuseppe partecipa alla prima grande rivolta giudaica come capo delle forze rivoltose ebree in Galilea, nel nord. E all'inizio la rivolta, che prende di sorpresa i romani non avevano chissà che truppe, tra l'altro avevano anche delle truppe ausiliarie legate a dei re vassalli, ma di truppe romane non è che ce n'erano tante, per cui la rivolta coglie di sorpresa i romani e fa sì che i rivoltosi riescano ad avere una serie di vittorie. Ma come sappiamo i romani arrivano con le legioni, una di queste è la decima pretensis, che era fra l'altro una legione italica, cioè era composta da gente reclutata fra le popolazioni delle due parti dello stretto di Messina, per cui c'erano siciliani e calabresi. Allora i romani cominciano a tappeto a riprendere tutte quante i villaggi, le piccole città, fino ad assediare Gamla. Gamla è una, ci sono le rovine, sono state ritrovate, è una piccola città che si trova a nord del lago di Tiberiade, Galilea, più o meno dove, nella zona del Golan. Avete sentito parlare delle alture del Golan, che è questa parte che è contesa tra, di per sé è siriana, però è sotto occupazione israeliana. E qui è interessante perché, fra l'altro, si può andare a vedere le rovine del tempo di Giuseppe, dove fra l'altro Giuseppe racconta che i romani assediarono la città e a un certo punto fecero una breccia nelle mura e c'è la breccia. Si va a vedere queste rovine, no? E proprio nel muro si vede questa breccia in cui sono passati i romani. I rivoltosi, vistisi ormai persi, che cosa fanno? Decidono di uccidersi, di non darsi vivi nelle mani dei romani. Giuseppe fa in modo da rimanere ultimo, per cui uccide il penultimo, ma non si uccide. E allora si consegna vivo ai romani. E allora a un certo punto lui racconta che in quella prigionia ha un sogno, che poi va dal generale romano Vespasiano e gli dice: io ho fatto un sogno, tu diventerai imperatore. Allora Vespasiano gli dice: se il sogno è falso io ti ammazzo, se il sogno è vero io ti libererò, e non solo ti libererò, ma entrerai a far parte della mia famiglia, dei Flavi. Da qui Giuseppe Flavio. Per cui, come sappiamo, le legioni di Vespasiano acclameranno Vespasiano imperatore, avrà probabilmente il terno al lotto, meglio più di, cioè questo ha avuto per cui Vespasiano tornerà a Roma e Tito, suo figlio, porterà avanti la guerra. E attenzione, interessante, Giuseppe diventerà una guida romana. Questo fa sì che Giuseppe è un personaggio controverso, controverso perché appunto da una parte comandante dei rivoltosi, eccetera, dall'altra parte no, poi cambia e fine della sua vita. Allora lui scrive due grandi opere, Guerre giudaiche e le Antichità giudaiche. In queste noi abbiamo dei riferimenti a Gesù. Allora il primo, nell'antichità, noi abbiamo questo: essendo questo tipo di persona, cioè un sadduceo senza cuore, Anano, ritenendo di avere una favorevole opportunità, poiché Festo era morto e Albino era ancora in viaggio, convocò una riunione, letteralmente in sinedrio, di giudici e vi trascinò un uomo di nome Giacomo, fratello di Gesù, chiamato Messia, e alcuni altri. Li accusò di aver trasgredito la legge e li consegnò perché fossero lapidati. Ora, sta narrando un fatto storico. Festo, procuratore romano, noi lo conosciamo anche per gli Atti degli Apostoli. E allora Festo decade, finisce il suo mandato, sta arrivando Albino, un nuovo procuratore, non è ancora arrivato a Gerusalemme, c'è un momento di vuoto, no? Anano, sommo sacerdote, ne approfitta per fare una cosa di cui non aveva potere. Cioè, perché i sommi sacerdoti, oltre che erano ormai diventati una figura che si comprava la carica, si pagava ai romani, ed erano fatti di anno in anno, ma non potevano mettere a morte nessuno. I Vangeli ce lo dicono, no? A un certo punto avranno bisogno di Ponzio Pilato. Per cui lui, approfittando che non c'erano i procuratori, un colpo di mano per far fuori questo Giacomo, che qui ci dice è fratello di Gesù. Quindi qui noi abbiamo un riferimento non direttamente a Gesù, ma a Giacomo, e che viene appunto ucciso, buttato giù dal pinnacolo del Tempio. Anano sarà deposto dai Romani in seguito. Ora, lo leggiamo soltanto il secondo testo e poi ne parleremo la volta prossima, il cosiddetto Testimonium Flavianum. Allora, poi c'è quest'altro testo. In quel tempo apparse Gesù, un uomo saggio, seppure si può chiamarlo uomo, infatti fu operatore di fatti sorprendenti, un maestro di persone che accoglievano la verità con piacere e si guadagnò un seguito fra molti giudei e tra molti di origine greca. Egli era il Messia. E quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò dalla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo. Infatti, apparve loro il terzo giorno nuovamente vivo, proprio come i divini profeti avevano detto su di lui, queste e innumerevoli altre cose prodigiose. E fino ad oggi la tribù dei cristiani che da lui prende il nome non è scomparsa. Bellissimo questo testo? Se fosse vero, nel senso che questo testo, ci sono quattro interpretazioni su questo testo. La prima interpretazione minoritaria, che è seguita da pochissimi, è che questo testo, così come ce l'abbiamo, è vero, l'ha scritto Giuseppe Flavio. Ci sono la seconda e la terza posizione, sono due posizioni che dicono il testo è stato interpolato. Che cosa significa interpolato? Che i copisti, che copiavano questi testi, hanno aggiunto delle cose. Un copista cristiano che ha aggiunto delle cose al testo di Giuseppe Flavio. Ora, la seconda posizione dice delle cose poco importanti, la terza posizione dice delle cose più importanti, però tutte e due sono concordi che il testo è stato interpolato, e questa è la posizione maggioritaria tra gli studiosi. C'è un'ultima posizione, meno, che dice che è tutto falso, però noi seguiamo, ecco, la maggioranza, no? Anche gli studiosi cristiani, come Martini era su questa posizione. E allora lo commenteremo la prossima volta, però lo leggo soltanto, quello che c'è scritto sotto potrebbe essere il testo scritto da Giuseppe Flavio. In quel tempo apparve Gesù, un uomo saggio, Infatti fu operatore di fatti sorprendenti, un maestro di persone che accoglievano la verità con piacere, e si guadagnò un seguito tra molti giudei e tra molti di origine greca. E quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò alla croce, quelli che lo avevano amato precedentemente non smisero di farlo. E fino ad oggi la tribù dei cristiani che da lui prende il nome non è scomparsa. Allora, la prossima volta ci fermiamo a commentarlo, però ecco, questa è la prima, no, forte testimonianza che noi abbiamo su Gesù. Grazie della pazienza. Questi fogli io ne preparerò ancora qualcuno per chi, però portateli, cioè conservateli e portateli, no? Quindi no, le do il secondo che non ce l'ho, perché ne ho fotocopiato più del primo, mi sono accorto, e pochi del no, questo qui. E...